Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stiamo per studiare quello che abbiamo letto domenica della lettura di chiesa. E cosa abbiamo letto domenica? Giovanni 13. Giovanni è ricchissimo. E ho sempre pensato, un domani vorrei predicare Giovanni. Allora, non sto predicando Giovanni, ma solo leggendo, commentando, dico, questo Vangelo è ricco. E ho già pregato, ma voglio una parola ancora. Padre, io ti ringrazio per questo Vangelo di Giovanni, che in un certo senso ci rivela più di Cristo di qualunque altro Vangelo, rivela più un certo aspetto di Cristo, c'è più insegnamento. Grazie per questo Vangelo, grazie che lo Spirito di Cristo ha guidato Giovanni a scrivere giù queste parole per il nostro beneficio. Ti prego che possiamo trarre beneficio anche ascoltando, considerando questo capitolo 13 di Giovanni. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, in questo brano, Giovanni 13, ci troviamo giovedì sera. Giovedì sera. Cosa succede giovedì notte, dopo cena, tardi, forse le 10, le 11? Succede in un giardino. Getsemani. Gesù sarà arrestato, portato davanti al Sinedrio, maltrattato, oltraggiato e nella mattina portato davanti a Pilato e poi crocifisso. Quindi è giovedì sera, è quello che viene chiamato l'ultima cena. È l'ultima cena che Gesù, prima della croce, ha mangiato con i suoi discepoli. Suo ultimo pasto intero sulla terra. Ha mangiato dopo le risurrezioni per far vedere chi era lui. Ma forse non avevo bisogno di mangiare, però ha mangiato qualche volta per far vedere che era veramente risuscitato. Si trovano in una stanza, in una casa, che probabilmente era la casa di Giovanni Marco, suoi genitori. Perché dico questo? Perché dopo, quando Gesù va al giardino, c'è Giovanni Marco che aveva solo un lenzuolo. Era a letto, nudo, con mutande. E sentendo Gesù andare via con i discepoli, ha preso il lenzuolo, lo ha seguito fino al giardino, e quando Gesù è stato arrestato, i soldati hanno cercato di prendere il giovane Marco, e lui è scappato senza lenzuolo e corso a casa, dice la Bibbia, nudo. Quindi si presume che era casa sua. Non si sa quello, ma è probabile, non importa più di tanto, ma Giovanni Marco aveva seguito Gesù dalla casa fino al giardino. E un altro dettaglio storico che può aiutarci un po' con qualche concetto di cultura. Lì si portava sandali, ok? Non faceva tanto freddo, si portava sandali, senza calzini. Quindi non come porto io, ma più come fa Ashley. Allora, cosa succede quando tu vai in giro, in campagna, all'esterno, tutto il giorno, con tanto sporco e polvere, quando hai i piedi nudi dentro sandali piatti? Cosa succedono ai piedi? Proprio sporcano, no? Molto, molto sporco. E allora, visto che nelle case il modo di mangiare era seduto a tavola, Davide? Sì, sdraiato per terra, e a volte i piedi tuoi potevano arrivare medio vicino alla testa dell'altro. Quando arrivavi dopo una giornata di cammino ad una cena, c'era sempre in casa, c'era la bacinella grande con la brocca, asciugamano, e così il servo, il persona più basso, laverebbe i piedi degli altri. Questa era proprio la tradizione, si faceva così. Ma non c'erano servi, era una cena privata. C'erano 12 apostoli e Gesù. Allora i discepoli avrebbero dovuto dire, ma tocca a noi, avrebbero dovuto lavare i piedi l'uno dell'altro. Ma non hanno fatto. Non volevano umiliarsi. Trovate con me Luca 22. Luca 22 per capire il cuore dei discepoli. E pensate a Gesù, Luca 22, dal versetto 21, pensate a Gesù, ha il cuore aggravatissimo perché sa che sta per essere arrestato fra poche ore, sa che sarà oltraggiato e che la mattina sarà crocifisso e vuole trasmettere ai discepoli insegnamenti sui cari discepoli e come parlano loro fra di loro. Luca 22, dal versetto 21 a 26. E che Gesù dice, ecco la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'uno l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Ma Gesù disse loro, i re delle nazioni le signoreggiano, e coloro che esercitano l'autorità su di esse sono chiamati benefattori. Ma con voi non sia così, anzi il più grande fra voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola, eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Allora, Gesù sta per essere crocifisso. Di che cosa stavano parlando appunto di contesa? In versetto 24, cosa stavano discutendo? E c'era un bel po' di tensione fra di loro. Ma io sono più importante di voi. No, io sono più importante perché io questo. No, no, perché io sono così. Quindi loro stavano discutendo chi era il più grande. Non so cosa avevi fatto al cuore di Gesù quel discorso. Che delusione. Dopo tutto quello che aveva fatto, che aveva insegnato. E mi fa pensare una cosa. Tu pensi che altri ti deludano? Quanto deludi tu Dio? Mica che gli apostoli sono peggio di noi. Quanto deludiamo noi Dio? Gesù avrebbe dovuto dire, basta, sceglierò, io ho potere, sceglierò nuovi apostoli. Invece no, ha continuato a amare loro. Quindi teniamo in mente che Gesù vuole l'umiltà in noi e spesso manchiamo l'umiltà. E allora questi discepoli orgogliosi non si abbassano a lavare i piedi l'uno dall'altro. Questa è la scena. Con quello Giovanni 13, il nostro capitolo per stasera, e leggo prima i primi due versetti. Ora, prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e dipose le sue vesti, poi prese un asciugatoio e se lo cinse. Mi fermo e riprenderemo. Cosa avete notato? Cosa, spero, ti ha colpito di questi versetti, o magari di uno in particolare? Cosa dice all'inizio? Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Allora io penso, Gesù sapeva tutto, perché è sovrano, e amava e ama tuttora. Allora questo, io dico, Signore, qui non sto leggendo solo un fatto storico, io sto leggendo di come Gesù con me oggi. Gesù sa tutto. Qual è la tua situazione? A scuola, al lavoro, in famiglia, con la salute, con vari rapporti. Qual è la tua situazione? Qual è la mia? Avevo dei pesi in questi giorni abbastanza profondi. E poi ho detto, sì, ma tu sai tutto. Sai, nel senso anche di essere in controllo. E mi ami. Posso dormire, ci pensi tu. Quindi, a me è stato un grande sollievo in questi giorni ricordare che Gesù sa tutto. Gestisce tutto addirittura e mi ama. Quindi, Giuda non era mai un credente. È stato scelto perché serviva che ci fosse un traditore. Allora, leggo da 3 ad 11 il brano che parla del lavaggio dei piedi. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e dipose le sue vesti. Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e gli disse, tu non sai ora quello che io ti faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, se non ti lavo, non avrai parte alcuna con me. Simon Pietro gli disse, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse, e allora grammaticalmente è un passivo questo che viene dopo, quindi sarebbe meglio dire chi è stato lavato, ok? Non chi ha fatto il bagno. È passivo, quindi non va chi ha fatto, quello è attivo. Quindi sarebbe meglio chi è stato lavato non ha bisogno di che lavarsi i piedi. Ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Infatti egli sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non tutti siete mondi. Ok, allora, cosa c'è qua? Io sono cresciuto in una chiesa dove ogni anno, la settimana, anzi giovedì se non sbaglio, prima della Pasqua c'è un incontro e si dividevano uomini in una stanza, donne negli altri, e ci lavavamo i piedi l'uno all'altro. Sono cresciuto lavando i piedi. Cioè qualcuno lavava i tuoi, qualche volta anche due o tre, e tu lavavi i piedi di due o tre altri. Per ricordare questo, non avevamo capito il senso. Cosa fa Gesù lavando i piedi? A livello di ruolo cosa fa? Si umilia. Si umilia fisicamente mostrando loro quello che stava per fare nella mattina e tutto il giorno spiritualmente. Cioè questo atto serviva principalmente per insegnare ai discepoli il significato di quello che Gesù stava per fare per loro e per noi sulla croce. Prima, notiamo la reazione di Pietro e comprendiamo dal significato delle parole di Gesù cosa sta dicendo. Versetto 6, venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi. Pietro pensava solamente all'atto fisico che Gesù stava per fare, no? Era un atto che solo i servi facevano di solito. E Pietro a quel punto capiva, ma scusami, lui vuole lavare i miei piedi, avrei dovuto io lavare i suoi? Cioè Pietro capisce, wow, ho combinato. Quindi dice, ma no signori, no, non posso permetterti questo. Ma Gesù la risposta che dice in 7-8, tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. E poi Pietro, tipico Pietro, Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, se non ti lavo non avrai parte alcuna con me. Pietro non capiva a questo punto che l'umiliazione di Gesù nel lavare i piedi era solo l'inizio di un'umiliazione totale che Gesù stava per compiere. Non solo Gesù stava per toccare lo sporco dei piedi di Pietro. Ricordate, lavava i piedi con le mani. I piedi erano sporchissimi, ok? Erano sporchi, ma non dei neri, cioè proprio sporchi. E Gesù doveva prendere quei piedi e strofinare via lo sporco con le mani, sporcandosi con lo sporco di Pietro e ognuno degli altri. Nella mattina dopo, Gesù stava per indossarsi con lo sporco del peccato di Pietro e gli altri. Tu non capisci quello che sto facendo adesso, lo capirai dopo. Mi sto sporcando con lo sporco dei tuoi piedi, domani mi sporcherò con lo sporco di tutta la tua vita. Vi leggo alcuni versetti che parlano del fatto che Gesù si è indossato con i nostri peccati. Isaia 53,6. Conoscete quella memoria, giusto? Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. Ed egli, Dio, ha fatto ricadere su di lui, Cristo, l'iniquità di noi tutti. Poi, 1 Pietro 3,18. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato lo spirito. Quindi, il giusto ha sofferto per gli ingiusti. Secondo Corinzi 5, 20-21. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per amore di Dio. Siate riconciliati con Dio, poiché Egli, Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché anche noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui, in Cristo. E in Marco 10, Gesù, parlando di se stesso, dichiara: e voglio che tu pensi a questo per te stesso, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. I discepoli discutevano chi era il più grande. Gesù si è fatto il più basso. Il più alto si è fatto più basso. L'unico modo di poter salvare le persone, compreso noi, era per Gesù di umiliarsi caricandosi del nostro sporco, i nostri peccati. Subire l'ira di Dio che doveva cadere su di noi. L'unica salvezza è quando una persona viene lavata dal suo peccato in Cristo. Quando Gesù lo lava. Quando Gesù lavò i piedi dei discepoli, simbolizzava quello che stava per fare per loro e per noi sulla croce. A questo punto, nella storia, Pietro e i discepoli non erano in grado di capire, non capivano ancora la croce. Solo dopo. Però dopo la risurrezione, quando avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, avrebbero capito quello che Gesù ha fatto quella sera e ha fatto il giorno dopo sulla croce. Gesù dichiara: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. Gesù non parlava se non lavo i tuoi piedi. Lui stava dicendo: se non ti lavo i tuoi peccati, non hai parte alcuna con me. Chiaramente Pietro non capiva in quel momento, capirebbe dopo. Cioè, solamente chi viene lavato dai suoi peccati può avere comunione con Cristo, può essere riconciliato con Dio, può avere Dio con sé in questa vita e essere con Dio per tutta l'eternità. Perché il nostro peccato in sé ci separa da Dio. Il nostro bisogno più grande è di capire la gravità del peccato, se no la salvezza non ha senso. Quindi solo chi viene lavato da Cristo può avere parte con Lui. Poi versetto 9, Simon Pietro, molto impulsivo, risponde. Gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Pietro non capiva, impulsivamente dice qualcosa. Egli credeva che questo lavaggio con acqua avesse qualche merito in sé. Allora, se questo ha merito, lavami ancora di più. Non capiva che Gesù stava solo parlando del sacrificio il giorno dopo. E avrebbe dovuto però capire. Quando Gesù aveva parlato di ricevere l'acqua viva, parlava di una cosa fisica o una cosa spirituale? Giovanni 7. Avevo parlato di chi viene a me, vi dico che fiumi di acqua viva scorgeranno dal suo cuore. Parlava di acqua vera o simbolico, spirituale? Certo. Quando aveva parlato in Giovanni 6 di essere il pane disceso dal cielo, era in senso fisico o spirituale? Era pane, farina, o faro, quello che era? No, parlava in senso spirituale. Quando Gesù aveva parlato di nascere di nuovo, era una nascita fisica o spirituale? Certo. Quindi, quando Gesù parla della necessità di essere lavati da Lui, non si trattava di un lavaggio fisico ma spirituale, e Pietro avrebbe dovuto capire questo. Ma poi io penso, sì, ma quante cose io non ho capito, che avrei dovuto capire. Io voglio ricordare, perché è importante per me e per te di ricordare le tante cose che non hai fatto, che non hai riconosciuto, le volte che tu dovevi essere umile e tu stavi cercando di innalzarti? Perché è molto importante per noi ricordare questo di noi stessi? Perché mi aiuta a ricordare le mie cadute, il mio orgoglio, la mia stoltezza. Uno, per aiutarmi ad essere umile, assolutamente fondamentale. Un altro motivo. Riconoscere e ripassare mi aiuta ad essere in guardia per la prossima volta, perché sì, ci sarà la prossima volta. E poi, per i miei rapporti con gli altri, cosa cambia? Se io ricordo il mio peccato, il mio orgoglio, la mia stoltezza spirituale, cosa cambia nei miei rapporti con gli altri? Avrò molto più pazienza. E perché avrò più pazienza? Avrò molto più pazienza. Perché? E vedrò che i loro peccati nei miei confronti, le loro mancanze, non sono così immense in confronto con i miei. Cambia completamente come vedo la vita. E ho molto più pace. Quindi, questa è la realtà. Al momento Pietro non capiva. Lui, ma se un po' di acqua è buona, perché non mi dai tanta acqua? Se mi lavo un po', lavami tutto. E Gesù dice, chi ha fatto il bagno, o meglio dire, visto che è un verbo passivo, chi è stato lavato, non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non tutti siete mondi. Allora, chi è stato lavato? Chi è stato lavato spiritualmente per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo? Cioè chi è stato purificato dai suoi peccati tramite il sacrificio di Cristo? Dice, quella persona è tutto mondo. Altri versetti. Giovanni 15, 3. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Chi è stato lavato è mondo. Purificato per mezzo della parola annunciata da Gesù, il Vangelo. Ripetutamente nella Bibbia troviamo discorsi di essere stati lavati dal peccato. Vi leggo alcuni. Primo Corinzi 6, ricordate quello? 9:11? Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori, erediteranno il regno di Dio. Ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Primo Corinzi, capitolo 6. Quindi, eravamo così, ma siamo stati lavati. Chi si ravvede e crede in Gesù è già lavato, ha già ricevuto il perdono dei suoi peccati, non ha bisogno di essere tutto lavato di nuovo, tranne i suoi piedi. Lavare i piedi rappresenta la santificazione quotidiana. Impossibile camminare senza sporcarsi i piedi. Cadiamo, siamo ancora nel mondo, abbiamo ancora la carne. E quindi una persona tutta lavata, quando arriva a casa, ha bisogno di lavarsi dallo sporco della giornata, ma vieni sporcato solo i piedi. Allora, questo rappresenta quello che abbiamo bisogno di fare tutti i giorni. Esaminarci, riconoscere lo sporco e chiedere perdono. Non accumulare sporco. È molto più difficile pulirti se lasci andare una settimana o un mese. È molto più difficile. Lo sporco fresco viene fuori prima. E poi se tu fai strato sopra strato, vieni proprio messo dentro i piedi, la pelle. Quindi è importante pulirsi spesso. C'è anche da dire quello che Gesù dice in 10:11. E anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito. Perciò disse, non tutti siete mondi. Questo è importante. Tutti i discepoli, tranne Giuda, erano stati purificati, avendo creduto in loro. Ma come potevano essere perdonati già, se non era ancora andato alla croce? Come quelli che credevano in Gesù nel Vecchio Testamento, e come potevano loro essere perdonati, se Gesù non era ancora andato alla croce? Cioè, non c'era ancora il sacrificio per peccato. Come poteva Dio perdonare qualcuno? C'è un brano che ci spiega? Di come poteva Dio perdonare i suoi peccati? La Bibbia parla mai di un carte di credito? Se tu hai un carte di credito e nomini qualcun altro e dicono prendi questo, tutto quello che ti serve prendi. Quei debiti che tu accumuli vengono pagati. Vanno sul conto di chi? Di quello che ti ha dato la carta. Allora Romani 3 parla del carte di credito di Dio. Romani 3, 21 in avanti. Ma ora, senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Questo è scritto chiaramente dopo la croce. Lui a Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Cioè, i peccati commessi precedentemente sono i peccati prima di Cristo. E dice che lui ha perdonato quei peccati durante il tempo della sua pazienza per manifestare la sua giustizia al tempo presente. Perché al tempo presente ha punito in Cristo quei peccati. Quindi dimostra che è un Dio giusto che punisce il peccato, ma è stato paziente lasciando quei peccati di accumulare sul conto di Gesù. E poi quando Gesù è venuto ha pagato il conto per quelli e quelli futuri che noi avremo commesso. Allora è come se Dio avesse dato a quei credenti: chi ha fede può spendere questo per essere liberato dalla colpa. E andrà la colpa di quella persona sul conto di Cristo. E così Dio si rende giusto quando ha punito Cristo per tutti quei peccati commessi precedentemente. Ecco perché Gesù poteva dire: voi siete già tutti immondi, siete già puri prima che fosse andato alla croce. Allora Gesù sapeva tutto, tornando a Giovanni. Giovanni 13. Gesù sapeva tutto, sapeva che Giuda stava per tradirlo. Infatti 11 dice: egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò dice: non siete tutti immondi. Grazie a Dio che Gesù sa tutto. Adesso vado a 12 a 17. Così dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo signore, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Allora, quando Gesù ha finito di lavare i piedi, ha fatto questo insegnamento dicendo: fate bene chiamarmi Signore, perché sono il vostro sovrano, sono sopra di voi, non c'è paragone fra me e voi, quanto sono più alto di voi. Eppure io mi sono abbassato a lavarvi i piedi. Allora, chi non accetta Gesù come Signore, non ha Gesù. Quando lui dice: voi mi chiamate Maestro Signore e dite bene perché io sono, chi dice, o chi nega con i fatti di accettare Gesù come il suo Signore, dice che crede in Gesù ma non vuole seguire Gesù? Cosa dimostra, cosa diceva Gesù per le vere pecore? Cosa fanno le vere pecore? Ascoltano e seguono. Chi non segue come stile di vita non deve dire di essere una vera pecora. Non segue il pastore. Quindi Gesù sta dicendo: se lui, il Signore, si era umiliato per servire loro, anche loro dovevano umiliarsi per servire l'uno l'altro. Un vero seguace di Gesù non cerca la propria gloria, come facciamo noi naturalmente. Cosa facciamo nella vita? Cerchiamo gloria. Vogliamo essere visti bene. Vogliamo vederci importanti. Vogliamo che gli altri fanno come vogliamo noi. Vogliamo vivere dove gli altri ci fanno come vogliamo noi. Questo è quello che vogliamo. Vogliamo essere visto bene. Vogliamo gloria per noi stessi. Gesù insegna: no, piuttosto dovete umiliarvi per servire. Il cuore giusto davanti a Dio è proprio quello: servire gli uni gli altri. Allora, 18 a 30, lui prosegue: non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura: colui che mangia il pane con me mi ha lavato contro il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora prima che avvenga, affinché quando sarà venuto, crediate che io sono. Notate che il Cristo è in corsivo? Vuol dire che non c'è nell'originale. Hanno aggiunto loro e hanno fatto male. Perché Gesù non dice: io sono il Cristo, dice: affinché sappiate che io sono. Nome di Dio. Dio che gestisce tutto, Dio che sa tutto, Dio che racconta in Isaia, dice che racconta il futuro affinché dopo sappiamo che è lui che ha gestito tutto, e lui è Dio. Quindi Gesù dice: io ve lo dico in anticipo affinché quando sarà venuto, esattamente come vi ho detto, crediate che io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che io manderò, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Gesù aveva scelto Giuda, ma era necessario per adempiere le scritture che Gesù fosse tradito da uno che era un discepolo. Quindi avevo scelto uno falso appositamente, che nessuno aveva capito fino alla fine, per adempiere le scritture. E qui noto che Gesù è in controllo delle circostanze. Avrebbe potuto evitare la croce, ma non voleva evitare la croce, perché ha dato la sua vita per salvarci. E quindi dimostrava di essere Dio, io sono, ma era disposto ad andare alla croce. Quando Gesù annuncia che sarà tradito, gli altri apostoli sono stupiti. Leggo avanti. Lui dice in 21, dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse, in verità, vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'uno l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, Giovanni, era appoggiato sul petto di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale egli parlava. E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese, «Signore, chi è?» Gesù rispose, «È colui al quale io darò il boccone, dopo averlo intinto». E intinto il boccone lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù dunque gli disse, «Quello che fai, farlo presto». Ma nessuno di quelli che erano a tavola comprese perché gli avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto, «Compra le cose che ci occorrono per la festa», oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito. Ora era notte. Era notte. Era buio. Gesù comandava Giuda di sbrigarsi, perché i giudei avevano deciso, non uccidiamolo durante la festa. Ma Gesù doveva essere ucciso durante la festa. Quindi ha comandato Giuda di sbrigarsi, in modo che avrebbe subito avviato tutto. Notte rappresenta malvagità, Gesù è luce. Giuda camminava nelle tenebre. Allora, ad ognuno chiedo, dove cammini? Cammini nella luce o cammini nelle tenebre? Non esiste altro. Non esiste altro. Tornati a Giovanni 8, siamo 13. Giovanni 8, 8, versetto 12. Cosa dice? 8, 12. Qualcuno ci legge quello? Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce delle tenebre. E chi non mi segue? Non avrà la luce. Camminerà nelle tenebre. Capitolo 12, tornando verso il nostro 13, 12, 35. Gesù allora disse loro, la luce è con voi ancora per un po', camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Versetto 46, io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre, e chi non crede in Gesù di cuore resta nelle tenebre. Quindi Gesù qui in 13 dice che Giuda uscì ed era notte. Era buio, era lontano dalla luce di Dio. 31, 32, quando fu uscito, Gesù disse, ora il Figlio dell'uomo è glorificato. E Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà pure in se stesso e lo glorificherà subito. Era arrivata l'ora per Gesù di essere glorificato. L'ora in quanto stava per iniziare l'avvenimento della croce, che iniziava con l'arresto. Erano lì, all'ordo di quello. Quando Gesù viene glorificato, cosa succede? Se il figlio dell'uomo è glorificato, cosa succede? Se il figlio dell'uomo, Gesù, viene glorificato, Dio viene glorificato in lui. Questo perché sono uno. E come sarà glorificato Gesù? Ora il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. In che modo è glorificato? Non è scritto lì. Devi pensare a quello che già sai. Come è glorificato Gesù in questo avvenimento? Sta andando sulla croce. E cosa ha fatto sulla croce? In base a Colossesi 2. Cosa ha fatto sulla croce? Se volete vedere, Colossesi 2, sarebbe 14-15. Egli, Gesù, ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Cioè Dio ha fatto questo in Cristo. Quindi, sulla croce Gesù Cristo ha trionfato su Satana. Ok? È stato glorificato. Poi, dopo la croce, c'era la risurrezione. È stato glorificato sulla croce e nella risurrezione. E poi, in 33, Giovanni 13, 33, figlioli, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Di cosa si parla qui? Di cosa e di quando? Quando è che non sarebbe più con loro? In Matteo 28, quando torna in cielo, dice: io sarò con voi fino alla fine di questa età. Quindi, in quei giorni proprio lì non era con loro. E avverta loro per proteggere la loro fede. 34-35, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. La legge di Mosè già comandava tutti di amare il loro prossimo, ma qui Gesù aggiunge: come io vi ho amati. È un amore che assomiglia all'amore di Cristo. Non è possibile questo amore se non hai Gesù Cristo. Non puoi amare così nella tua forza. Infatti, provando la nostra forza, ci scoraggiamo, ma non riesco. Certo, perché stai facendo nella tua forza. E quando uno nasce di nuovo, diventa un figlio di Dio, vieni amato da Dio, e questo lo permette di amare gli altri. Dice in Giovanni 1 Giovanni 4, 19, noi lo amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Se uno dice, io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello, che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Quindi, impossibile amare il prossimo se non siamo amati da Dio. Siamo amati, dobbiamo pensare a quello per poter amare. Pietro, troppo sicuro di sé. Simon Pietro gli disse, Signore, dove vai? Gesù gli rispose, là dove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro, nonostante che Gesù aveva appena detto, tu non puoi seguirmi ora. Pietro contraddice Gesù. Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose, darai la tua vita per me? In verità, ti dico, il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Pietro era sicuro di sé. Spesso noi siamo sicuri di noi stessi. Crediamo di farcela noi, e non è vero. Dio, il Signore, è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Salva gli umili di spirito. Salmo 138. Sì, eccelso è l'Eterno, eppure ha riguardo per gli umili, e da lontano conosce il superbo. Salmo 147,6. L'Eterno sostiene gli umili, ma abbassa ogni empio fino a terra. Chi è umile sarà curato da Gesù. Che cosa si vede allora in questo capitolo? Gesù è il Signore, merita tutta la gloria, eppure, quando era qui, si è umiliato per poter salvarci. Il Re di gloria si è abbassato per lavarci dai nostri peccati. Per poter offrirci la salvezza doveva sporcarsi Lui. È impossibile essere riconciliati con Dio se non per mezzo di Gesù Cristo. Siamo sporchi con i nostri peccati e abbiamo bisogno di essere lavati da Gesù. Abbiamo bisogno di essere perdonati e lavati. E allora saremo puri, allora possiamo avere un rapporto con Dio. Il sacrificio di Gesù è sufficiente per perdonare i peccati di chiunque lo cerca di cuore. Quanto è importante ricordare che per quanto grandi possono essere i nostri peccati, il sacrificio di Gesù è ancora più grande. Vogliamo avvalerci di questo. In Isaia 1,18 leggiamo: «Venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana». Tutti i peccati accumulati nella vita possono essere perdonati totalmente e subito per chi si umilia davanti a Dio credendo nel sacrificio di Gesù Cristo. Romani 5 parla di quello. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, in molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di un solo, in molti saranno costituiti giusti. Ora la legge interviene affinché la trasgressione abbondasse. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondato, affinché, come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Gesù Cristo ha dato la sua vita, subito l'ira di Dio per salvarci. Senza perdono siamo senza speranza. Con perdono in Gesù diventiamo veri figli di Dio e avremo Dio per sempre. Siamo trasformati dentro e fuori con la crescita. La trasformazione è di anima, ma bisogna crescere. Questa è la vita eterna che trasforma la vita sulla terra. Quindi con Gesù c'è perdono, la vita eterna. Senza Gesù restiamo colpevoli davanti a Dio sotto condanna eterna. Se tu hai Gesù, hai accesso al frutto dello Spirito, se cammini nello Spirito. Camminiamo così. Ricordiamo allora che Gesù è venuto per sporcarsi dei nostri peccati. Camminiamo umilmente, essendo pronti a lavare i piedi uni degli altri, che non vuol dire i piedi, vuol dire umiliarci per servire gli uni gli altri, perché Cristo, il grande, il Re, è diventato servo per salvarci. Voglio pregare. Padre, che parole possiamo dire per ringraziarti per Gesù Cristo, Salvatore e Signore, che ha lasciato il cielo per venire alla terra, per prendere la nostra colpa, non per essere onorato, ma per essere odiato e disprezzato. Padre, non vogliamo essere stolti e andare avanti con il nostro peccato attaccato a noi. Vogliamo camminare umilmente davanti a Te, confessando i nostri peccati per godere la ricchezza del perdono che Gesù Cristo ha comprato una volta per sempre. Aiutaci a vedere l'inganno del peccato. Guidaci. Padre, grazie perché abbiamo un Salvatore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.